Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegnare, rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Prima puntata del 2021, quindi buon anno, bentrovati. E per, tra l'altro per celebrare il ritorno di Io non mi rassegno, che appunto ritorna in onda dopo un breve periodo di stop per le vacanze di Natale, proprio ieri un gruppo di facinorosi trampiani ha preso d'assalto il congresso americano inneggiando contro Matteo Renzi in pieno stile 2020, una roba completamente nonsense. Forse qualcuno dovrebbe dire al mondo che è cambiato anno, siamo nel 2021, queste robe iniziano ad essere un po' retro, ma non se ne sono ancora accorto. Insomma, il mondo non se ne è accorto e quindi oggi ci tocca parlare di questa roba qua. Io in realtà volevo parlarvi di un sacco di robe, volevo fare un po' il riassunto di quello che è successo in questi ultimi giorni in cui non ci siamo visti, non ci siamo aggiornati. Parlare della pubblicazione della mappa per il deposito delle scorie nucleari italiane o della misteriosa scomparsa di Jack Ma, l'imprenditore cinese, fondatore di Alibaba, uno degli uomini più ricchi del mondo, di cui si sono un po' perse le tracce dopo che ha fatto dichiarazioni scomode sul governo cinese, dell'andamento dei vaccini, insomma, tante cose. E invece ci tocca riparlare di quello che sta succedendo, è successo e sta succedendo negli Stati Uniti. Quindi mettetevi la mano in pace, magari parliamo di questi altri argomenti nei prossimi giorni. Prima di cominciare, però, due cose al volo. La prima, una rettifica, perché nella puntata sulle 10 cose, sulle 10 notizie più importanti del 2020, ho detto varie volte che Bernie Sanders ha vinto le primarie americane dei democratici e dopo è stato eletto presidente. Non è vero, insomma, lo sapete, non so perché ho detto questa cosa. Ovviamente mi sono confuso, ho anche detto che Trump lo chiama Old Bernie, ma che qui no, nel senso che Trump chiama Old Joe Biden, che ovviamente è stato eletto presidente. Non lo so, forse il periodo di stop ha aggravato la mia condizione cronica di, non lo so, confusione mentale. Comunque, fatto sta. Seconda cosa che vi volevo dire sempre prima di cominciare è che ringraziarvi per aver compilato il questionario sui feedback di Io non mi rassegno, perché siete, insomma, ho ricevuto un centinaio di questionari compilati, adesso li stiamo guardando e li commenteremo, insomma, assieme alla redazione, anche per fare delle scelte strategiche sul format. Però intanto grazie, perché sono molti più di quanto pensassi e non è scontato. Va bene, dicevamo, insomma, torniamo sull'attualità. Ieri era una giornata importante dal punto di vista politico negli States, e si è rivelata ancora più importante, o comunque sicuramente più dirompente del previsto. Ma già sulla carta era una giornata molto importante per due motivi. Il primo è che si scrutinavano i voti dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, quindi dovevano essere eletti gli ultimi due senatori che avrebbero però deciso la maggioranza del Senato. E il secondo motivo è che la Camera e il Senato, successivamente dovevano ratificare la vittoria di Joe Biden. Va bene, partiamo dall'inizio, vi racconto un po' quello che è successo, perché c'erano questi due ballottaggi in Georgia. Non so se vi ricordate come funzionano le elezioni del Congresso americano negli Stati Uniti. Il Congresso degli Stati Uniti è composto da Camera e Senato, quindi come da noi, solo che si eleggono queste due Camere in maniera molto diversa fra loro, perché sono frutto di un compromesso fra i padri fondatori, che erano divisi fra chi voleva che il Congresso rappresentasse gli stati in base alla popolazione, quindi insomma in base al numero di abitanti, e chi invece voleva che li rappresentasse in maniera egualitaria, quindi ogni stato doveva avere lo stesso numero di voti. Perciò una Camera, alla fine la Camera dei rappresentanti, è stata scelta, insomma, si è scelto di utilizzare al suo interno un'elezione proporzionale alla popolazione dei vari stati, mentre per il Senato esprime due senatori per ciascuno stato, quindi indipendentemente da quanto siano popolosi. Inoltre ci sono anche altre differenze. La Camera viene sciolta e rieletta ogni 2 anni, quindi il mandato di un rappresentante della Camera dura 2 anni. E E di queste 2 volte, cioè di questo, nel senso, durando 2 anni, una di queste elezioni coincide con l'elezione del presidente degli Stati Uniti, che invece avviene ogni 4 anni, l'altra avviene a metà, sono le cosiddette elezioni di midterm. Il Senato invece non si scioglie mai del tutto, i singoli senatori restano in carica per 6 anni ciascuno, però ci sono anche qui ogni 2 anni delle elezioni in cui si rinnova all'incirca un terzo del Senato, quindi è più difficile ribaltare una maggioranza in Senato. E infatti, mentre i democratici hanno conquistato una maggioranza abbastanza netta alla Camera nelle ultime elezioni, quelle in cui è stato anche incoronato Joe Biden presidente e non Bernie Sanders, per quanto riguarda il Senato, la situazione era molto più incerta e sembrava che probabilmente i repubblicani sarebbero riusciti a mantenere la loro maggioranza. A spostare l'ago della bilancia sarebbe stato proprio il ballottaggio per le elezioni degli ultimi 2 senatori in Georgia, baluardo repubblicano in cui molti davano per vittoriosi i 2 candidati repubblicani, il che avrebbe appunto consentito ai repubblicani di mantenere la maggioranza. Se non che invece le cose sono andate direttamente perché, anche grazie alla mobilitazione da parte di buona parte della società civile, organizzazioni non governative, reti di cittadini impegnate per i diritti, i 2 candidati democratici hanno vinto ed è stata, anche se di poche migliaia di voti, però una vittoria, storica che consegna a Biden la maggioranza anche al Senato e quindi gli consegna una presidenza decisamente più semplice del previsto. Inoltre, uno dei 2 candidati democratici che ha vinto il referendum Warnock è diventato il primo senatore afroamericano della storia della Georgia. Quindi, insomma, un risultato decisamente storico. Poi dicevamo, seconda cosa importante della giornata di ieri era che doveva riunirsi il Congresso americano per discutere le ultime obiezioni e infine ratificare la vittoria di Joe Biden, e lì è scoppiato il caos perché aggiungici anche appunto la vittoria dei democratici al Senato e la prossima ratifica ufficiale di Biden come vincitore delle elezioni presidenziali, c'è stata una enorme manifestazione. Si parlava ieri di 15.000 persone, 15.000 sostenitori di Trump che si sono ritrovati davanti al Congresso. E di questi diverse centinaia hanno attaccato la sede del Congresso, insomma, che si trova a Washington DC, scontrandosi con la polizia, superando i blocchi e infine occupando l'edificio, arrivando armati fino alle aule dove si riuniscono la Camera e il Senato, con i parlamentari che sono stati fatti evacuare e queste persone che hanno per qualche ora preso possesso del Congresso americano. C'è stata una sorta di guerriglia, di scontri con la polizia. Alla fine tutti i rivoltosi dopo 3 ore sono stati allontanati, ma in questi scontri sono morte 4 persone, 4 appunto fra dei manifestanti, e diversi, una quindicina, sono rimasti feriti e al momento sono state arrestate 53 persone, nel momento almeno in cui registro questa puntata. Non si capisce ancora se sia stato un vero e proprio tentativo di colpo di Stato o un atto dimostrativo violento, forse non lo sapevano neanche loro sostanzialmente. Di sicuro hanno avuto un enorme peso le teorie cospirazioniste, tipo la teoria QAnon, secondo cui Trump sarebbe una sorta di salvatore della patria o del mondo in missione per liberare tutto il mondo da una sorta di lobby di satanisti pedofili incarnata dai democratici soprattutto, ma anche da parte degli esponenti repubblicani, assieme a tutti i potenti del mondo. E teorie, fra l'altro, come questa diffuse dallo stesso Trump, che non le ha mai negate e, diciamo, sotto traccia ha contribuito comunque a diffonderle perché comunque gli portavano consenso. Trump, che non ha mai accettato la sconfitta, sostenendo senza alcuna prova e a più riprese la tesi dei brogli elettorali, e che ha cercato in ogni modo di contrastare l'esito del voto e di restare al potere. Trump aveva lui stesso convocato questa manifestazione e ha incitato i manifestanti poco prima dell'attacco al Congresso. Cosa è successo? È successo che via via, durante queste ore concitate, un po' tutti hanno scaricato il presidente uscente, sia gli esponenti del suo partito, sia il suo entourage e da ultimo persino il suo vice Mike Pence, che ha condannato duramente l'assalto e lui stesso ha chiamato le guardie sostanzialmente per intervenire contro i manifestanti. Facebook ha sospeso l'account di Trump per 12 ore in modo che non possa più fomentare le folle e si vocifera, insomma, in maniera abbastanza insistente, di una possibile rimozione immediata del presidente, visto che ogni ora o giorno in più con i poteri da presidente potrebbero rappresentare un pericolo per la democrazia americana. In tutto ciò, come vi accennavo all'inizio, sapete chi ci sarebbe dietro a questo complotto che ha fatto vincere i due senatori della Georgia? Ebbene sì, proprio lui, Matteo Renzi, il temutissimo politico di Rignano sull'Arno, che l'ha fatto di nuovo, dopo aver fatto saltare il governo Salvini facendo la mossa del cavallo, la sua famigerata mossa del cavallo, ha alzato il tiro e con una nuova mossa del cavallo ha fatto persino cadere Trump. So che è abbastanza assurdo, ma è la teoria che si è diffusa ieri sui social americani con l'hashtag Italy Did It, quindi insomma è stata l'Italia a fare questa cosa. E secondo la quale appunto Renzi assieme al suo amico Obama avrebbero truccato le elezioni usando dei satelliti militari italiani che avrebbero modificato gli algoritmi che conteggiano i voti in Georgia. Ok, sì, appunto non è una roba talmente strampalata che non so neanche bene come commentarla. Comunque, poi, cosa è successo? Comunque, ieri sera, alla fine della giornata, ieri notte praticamente, il congresso ha ripreso a funzionare e ha ripreso a ratificare, insomma, ha proseguito il processo di ratifica di Biden, sono state discusse le obiezioni e infine prima la Camera e poi il Senato, quando ormai era la nostra mattina praticamente, pochi minuti fa rispetto a quando, sì, nemmeno un'ora fa rispetto a quando sto registrando. È stata ratificata ufficialmente la vittoria di Biden che giurerà il 20 gennaio. Ora il tempo scarseggia, anzi è già finito, anche se ci sarebbero da fare parecchie considerazioni su quanto accaduto. La prima che mi viene in questo poco tempo rimasto riguarda lo stato della democrazia americana. Cioè, se è ridotta così la più grande democrazia del mondo, forse dovremmo seriamente iniziarci a fare qualche domanda sul modello che stiamo utilizzando, no? Questa democrazia rappresentativa elettorale che non sta più funzionando praticamente da nessuna parte. E poi anche il ruolo delle piattaforme social nella diffusione delle teorie del complotto e nella polarizzazione della società che sta diventando effettivamente asfissiante. Ora, possiamo pensarla come ci pare, ma delle persone sono disposte a dare la vita, a morire per salvare Trump da Matteo Renzi. Non lo so, fa ridere, fa piangere, non lo so nemmeno io, però questa è la realtà dei fatti nel 2021. Sto leggendo il libro di Rob Hopkins, Immagina se, in cui a un certo punto fa una riflessione su internet, considerandolo come un esperimento ventennale, e si chiede se è stato un esperimento di successo o se ha miseramente fallito. Quindi, pesando da una parte i pro e i contro, probabilmente potremmo anche dichiarare internet un esperimento fallito e decidere di abortirlo. Ora è un'ipotesi estrema, però riflettiamo anche su queste cose, perché sicuramente ci aiuta ad avere la mente più aperta e a vedere le cose, insomma, come stanno. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Omina. Segno sempre alle 10, sempre alle 10 minuti. E come ogni giorno, nonostante tutti i grossi casini che succedono, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.